Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Angela Cerbi, Red Film Radio, sono a Torino a un'anteprima organizzata dall'Overs Film Festival per il film Calci in culo con Chiara Bellosi, la regista. Buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
Siamo qui alla prima anteprima, prima dell'uscita, che è al fine di questa settimana, e il film è stato a Berlino. È un film ultra poetico e molto emozionante, anche se sembra che non succeda quasi niente. Allora, la mia prima domanda per rompere il ghiaccio è come avevi in testa questa idea di finta inazione, che invece poi c'è un'azione emotiva esagerata dietro, e come ti sei preparata a raccontarcela, a gestirla visivamente?
Ma in realtà su questa inazione c'erano già molti elementi in sceneggiatura, che è scritta da Maria Teresa Venditti e Luca De Bei, sia rispetto all'ambientazione, per cui era molto importante la presenza di questo pratone, che già di per sé è uno spazio di passaggio tra la casa di Benedetta e il mondo, ed è uno spazio sospeso, e sia rispetto alla scelta della protagonista, che è Gaia Di Pietro, che ha una forza molto potente nello sguardo, che è uno sguardo che assorbe tutto quello che le accade e in un qualche modo fa vedere cosa le accade dentro. Quindi anche nei passaggi in cui magari c'erano più parole o più reazioni a quello che le succedeva, verbali, in realtà abbiamo più puntato su quello che le accadeva fisicamente e come espressioni.
Perché difatti il rapporto, il film si basa su questo rapporto di amicizia, affetto, conoscenza, anche scoperta l'un l'altro di questi due personaggi, che è la ragazza e Amanda, che è questa persona non binaria interpretata da Andrea Carpenzano, che si trova vicino in questo micro Luna Park, dove c'è appunto una giostra da calci in culo, quella che tutti conosciamo. Mi sono terrorizzato peraltro, ma vabbè, e ognuno ha bisogno dell'altro, no? Anche se il personaggio di Amanda sembra molto più scafato, molto più che non ha bisogno di nessuno, invece si aggrappa a questa ragazza tanto quanto la ragazza si aggrappa. La gestione di loro due, che erano praticamente il cuore del film, come l'hai portata avanti? E qual era il rapporto tra te, regista, e loro due interpreti così sempre presenti?
Allora, rispetto alla costruzione del rapporto tra Amanda e Benedetta, abbiamo innanzitutto lavorato con Andrea sul fatto che Amanda fosse una persona adolescente tanto quanto Benedetta, quindi che non ci fosse un rapporto tra un adulto che poteva sconfinare facilmente in una manipolazione e una ragazzina. Quindi sono due personaggi che hanno una stessa altezza, mm-hmm, e anche una stessa età in un qualche modo, anzi a volte Amanda è più piccola di Benedetta, a volte Amanda è bambina e invece Benedetta fa un passaggio e diventa più grande. Con loro due abbiamo lavorato separatamente, con Gaia molto, cercando di conoscerla. Io ho lavorato con Tatiana Lepore, che è un acting coach, e poi con Sara Sartini sul set. Abbiamo cercato di conoscerla il più possibile per trovare dei punti di aggancio che l'avvicinassero a Benedetta, perché ovviamente Gaia è una persona diversa rispetto al personaggio, e quindi ricordandole ogni volta quegli agganci che avevamo con le sue esperienze che la portassero emotivamente dentro la scena. Con Andrea invece abbiamo molto parlato, ci siamo confrontati un po' su tutto, dai costumi ai capelli, e rispetto alla loro relazione sono stati tenuti separati, per cui ad esempio durante le pause non potevano stare insieme fino a un certo punto del film, fino a una scena specifica, e questo serviva per mantenere una freschezza e una voglia di Benedetta di arrivare da Amanda e di scoprirla, di non sapere cosa poteva succedere, perché poi una delle forze del personaggio di Amanda è proprio questa imprevedibilità, non si sa mai come la si può trovare dentro la sua roulotte.
Il lavoro con Andrea Carpenzano è impressionante, nel senso che tu sei riuscita a dare una lettura e una visibilità e una visione a una persona non binaria, usando anche il corpo di questa persona, facendoci vedere il corpo senza nessun tipo, né accenno, neanche lontanamente, di morbosità, di voyeurismo, e cioè, se uno non riconoscesse ogni tanto lui come Andrea Carpenzano, tu non lo vedi. Ecco, questo è un, secondo me, un pregio assoluto. Come, cioè, il tipo di costruzione di questo personaggio con lui, oltre alla parte estetica ovviamente, ma del rapporto tra lui, te e la macchina da presa, come l'avete...
Ah, una domanda difficile
questa. Lo so.
Allora, voyeurismo no, ma perché non rientra nelle mie corde, ma neanche rispetto al discorso col reparto fotografia. Per cui la macchina era come un elemento ovviamente presente, ma mai intrusivo rispetto a quello che accadeva in scena. E rispetto al lavoro con Andrea, in realtà noi abbiamo un po' condiviso da subito alcune parole che ci ricollegavano entrambi ad Amanda. Queste parole erano tipo che Amanda era buffa, che Amanda era piccola, che era sola, perché alla fine sono due solitudini che si incontrano, certo. Che è una persona abituata a dei momenti di grande tristezza, ma a fare un passaggio di ripresa da sola. Quindi in un qualche modo noi lo chiamavamo il gelato, cioè Amanda Benedetta ha bisogno che qualcuno le passi un gelato per mangiare il gelato. Amanda anche nei momenti più tristi a un certo punto se lo prende da sola il gelato, si ricorda che deve prendere il gelato. Abbiamo parlato e poi lavorato anche sulla delicatezza di questa personaggio e sul fatto che ad esempio dovesse avere un buon gusto, che era un buon gusto suo. Amanda ad esempio ha pochissimi costumi, ma raccontano molto di lei. Ci siamo immaginati un po' da dove arrivasse. È una persona che vive in un mondo che si smonta dalla sera alla mattina, quindi c'è e poi a un certo punto sparisce, e questa cosa può essere può creare delle forti reazioni in chi assiste a questa cosa, quindi in questo caso a Benedetta, ma anche ad Amanda, che non ha mai una stabilità. L'unica stabilità che a un certo punto trova è in questa relazione con questa ragazzina.
Con una ragazzina che ha una gravità di carattere e di personaggio e di presenza, ma non solo presenza fisica, presenza proprio emozionale molto importante, e che taglia fuori completamente il mondo degli adulti. Cioè il mondo degli adulti c'è perché fa parte della sua vita, però siamo oltre l'incomunicabilità, non so come dire. Nella scrittura, cioè nella sceneggiatura, questo confine così netto tra adulti e ragazzini c'era, e come lo hai portato ancora più alla luce, come anche lavorando con loro due, perché Andrea è un attore consumato,
sì.
Gaia
no, è la prima esperienza.
È la prima esperienza, quindi aveva anche questo ulteriore potenziale handicap.
Allora, in sceneggiatura c'era la separazione tra mondo adulto e Benedetta, perché in sceneggiatura anche Amanda era una persona adulta. Era forse più drammatico, era forse più sottolineata questa differenza. C'è, perché è vero che c'è un mondo più adolescente rispetto al mondo degli adulti, però in realtà anche con la famiglia, con i genitori, abbiamo lavorato cercando di trovare un nucleo bambino rimasto in loro, che poi in realtà è il sogno non realizzato, certo, di ciascuno dei due, e quindi di non renderli completamente nemici o completamente distanzianti da noi che guardiamo, ma di riconoscere qualcosa anche in loro. Poi c'è questo distacco, per cui ovviamente Benedetta è un adolescente, quindi in un qualche modo un passo verso la crescita autonoma lo deve fare e avviene tramite Amanda, però questo stacco, non so bene come dire, cioè c'è bisogno, secondo me, di lasciare lo sguardo che in particolare questa famiglia, ma in generale forse la famiglia, ti mette addosso e in un qualche modo ti dà una definizione di identità. Cioè Benedetta ha bisogno di staccarsi dallo sguardo, in primo luogo della madre, che è uno sguardo molto verticale su di lei, per poter essere come probabilmente lei già si sente, e sperimentarsi nel mondo per come già si sente.
Sì, 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 certo. Volevo farti un'ultima domanda sulla parte estetica del film. c'è una linea estetica molto chiara, molto definita, sia definita dalla narrazione ma anche dal tuo occhio. Hai, nel senso che siamo sempre sui personaggi, ma non siamo mai troppo, non siamo mai invadenti, cioè la macchina non è mai invadente, è molto descrittiva, racconta molto ma non violenta, ecco, il personaggio, per dire. Avevi qualche ispirazione particolare, avevi qualche idea estetica precisa, qualche ispirazione cinematografica precisa quando hai letto la sceneggiatura e hai detto mi piacerebbe, qui me lo vedo così?
No, allora una precisa no, avevo idea che a me piace quando i personaggi vengono rispettati molto nel loro essere, cioè quando li puoi guardare ma senza stargli addosso, e questo in questo film in particolare era particolarmente difficile, ad esempio all'interno della roulotte, che già di per sé ha uno spazio molto piccolo, molto limitato, e sulla roulotte quando giravamo ci stavano loro due, Andrea e Gaia, più la fonica e l'operatore alla macchina, il fonico e l'operatore alla macchina, e nessun altro. Allora, non c'era un preciso riferimento estetico, c'era un po' l'idea che dovesse essere questa storia un po' una fiaba, ma una fiaba nel senso anche di qualcosa spostato nel tempo rispetto alla nostra contemporaneità. E già quel pratone aiutava molto, già Gaia aiutava molto a staccarsi, la scelta del Luna Park, che comunque è composto da giostre tutte un po' scalcagnate, tutte un po' vecchie, che però non sono degradate, non ci sono segni di degrado, e questa forse è una scelta estetica, il fatto di non andare a cercare il degrado. Poi rispetto alla macchina su loro, sì, il tentativo è stato quello di non essere invadenti, di non fare guardoni, ma di lasciargli vivere quello che accadeva tra di loro. Per cui, ad esempio, quando giriamo chiedo di fare tutta la scena dall'inizio alla fine. Tendenzialmente, meno che non ci siano grossissimi problemi, non ci sono interruzioni. E la macchina da subito ha capito che doveva stare in questo gioco un po' triangolando, senza mai stare in mezzo, ma stando vicino, stando accanto.
Sì, sì, sapendo che cosa, sapendo dove andare, sapendo che cosa cogliere.
Non
cosa...
tanto sapendolo, ma vivendo insieme a loro la scena, che significava comunque anche un livello di attenzione molto forte, certo. Perché ovviamente c'erano degli appuntamenti fissi che a un certo punto dovevano accadere, ma esattamente il come e il dove non si sapeva.
Non si sapeva. Sì, e credo che appunto sia il prato che l'ambientazione così un po' atemporale, come dicevi tu, di quel tipo di, cioè di Luna Park, e anche dei due personaggi che sono due personaggi contemporanei, ma non riesci effettivamente a collocarli in un decennio, in un anno specifico, no? Forse quello rende la caratteristica di favola, di fiaba ancora più evidente. Bene, Chiara, che so, adesso noi siamo qui perché stasera abbiamo appunto l'anteprima, ci andiamo a vedere il film, poi ne parleremo col pubblico e vediamo cosa dice. Grazie ancora per essere
stato
con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
Io sono Angelo Acerbi da Torino per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.